Ecco, buongiorno a tutti, sono Mario Baldi, il capo dell'ufficio emergenza. Come diceva l'ambasciatore Sebastiani, è l'ufficio che si occupa delle emergenze. Volendo usare un parallelo con la sanità, è come il pronto soccorso, e come il pronto soccorso siamo sempre affollati di pazienti, e in questo caso i nostri pazienti sono dei paesi, delle situazioni interessati da conflitti. L'80% delle crisi umanitarie dipendono dai conflitti. Forse c'è il telecomando per... avevamo delle diapositive. L'80% delle crisi umanitarie dipendono dai conflitti e soltanto il 20% da catastrofi naturali. Come lo facciamo? Beh, abbiamo una pluralità di strumenti, però direi di partire da questo, che è un'immagine significativa, è una sorta di mappa del rischio, della vulnerabilità. I paesi che hanno il colore più intenso sono quelli interessati da crisi umanitarie più gravi. Spero che si veda, c'è un arco di instabilità che parte dall'Africa occidentale, quindi attraverso il Sahel, poi tutta la fascia subsahariana, costeggia il Corno d'Africa, poi attraverso il Mar Rosso, attraverso lo Yemen, e poi ovviamente Siria, Iraq, Palestina, raggiunge l'Asia, l'Afghanistan, il Pakistan, più avanti anche la Malaysia. Ovviamente ci sono isole di instabilità anche ancora più avanti come Myanmar. Parliamo di, come diceva l'ambasciatore Sebastiani, di 65 milioni di persone che hanno lasciato le loro abitazioni, le loro terre, ripeto, l'80% di loro a causa di conflitti. Parliamo complessivamente di 218 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria internazionale per sopravvivere, quindi credo un paese come popolazione grande quanto gli Stati Uniti d'America o giù di lì. Questo chiama in causa il fatto che l'80% delle crisi umanitarie dipende dai conflitti, evidenzia che occorre investire molto sulla diplomazia, sulla prevenzione, ovviamente sullo sviluppo, sulla giustizia sociale, perché i conflitti nascono spesso dalle ingiustizie sociali, ingiustizie della divisione della ripartizione delle risorse soprattutto. E quindi io faccio sempre l'esempio del Sud Sudan. Ho sentito un africano dire che il Sud Sudan è un paese che ha vinto alla lotteria e ha perso il biglietto, perché come tutti i paesi diventati da pochissimo indipendente, l'ultimo paese diventato indipendente in Africa nel 2011, aveva tutti i presupposti per conoscere un futuro prospero, un paese ricchissimo, non a caso c'è stata una guerra con il Sudan che non se ne voleva privare, un paese che poteva imparare degli errori dei propri vicini per intraprendere un cammino di sviluppo. Invece improvvisamente, credo meno di un anno dopo l'indipendenza, è scoppiata questa guerra fratricida fra due etnie, ma in realtà tra due gruppi di potere. Bisogna investire di più sulla prevenzione, perché appunto l'umanitario, il pronto soccorso, quando si arriva al pronto soccorso spesso purtroppo è già tardi. Un'altra frase che mi ha colpito, che ho sentito anche quella in Africa, viaggiando per lavoro, è: la globalizzazione pensavamo fosse una marea che avrebbe alzato tutte le barche, invece è stato una tsunami che ci ha travolto. È una frase che mi piace molto, perché uno degli effetti delle crisi umanitarie, che adesso noi li vediamo sulle nostre coste, perché i siriani arrivano in Italia, i sudsudanesi arrivano in Italia, i somali, ma in passato ci sono state crisi umanitarie ancora più gravi, ce ne siamo accorti di meno perché non arrivavano da noi. Cosa è cambiato? La globalizzazione fa sì che per esempio si possa spostare del denaro attraverso internet, ha cambiato anche il volto dell'immigrazione, perché oggi gli immigrati che vivono in Italia legalmente possono mandare con un click dei soldi alla loro famiglia e semmai finanziare quelli che si chiamano i viaggi della speranza. Internet, che vi assicuro arriva dappertutto, perché il paese più è sfasciato e più ha la rete telefonica che funziona meglio. Paradosso, io sono stato dappertutto, però il telefonino ce l'hanno tutti. E non è un caso che tra i generi umanitari che noi con la base di Brindisi adesso forniamo sono i caricabatterie, perché la prima cosa che vuole una persona che lascia la propria terra è un posto dove attaccare il telefonino, perché lo deve ricaricare. Il telefonino c'erano tutti. Che cosa voglio dire? Che la globalizzazione fa sì che molti vedano appunto le immagini, sembra banale, di quello che siamo noi, di quello che abbiamo raggiunto, e quindi c'è questa rincorsa a raggiungere il nostro standard di vita. Prima, anche qui ho sentito una storia, 20 anni fa, due fratelli della Guinea, due piccoli ragazzi, si cercarono di emigrare salendo nella stiva di un aereo della Sabena Airlines, e morirono perché non sapevano che la stiva non era pressurizzata, e gli trovarono una lettera dove chiedevano scusa ai loro genitori per averli lasciati, dicendo: ma noi non crediamo nel futuro del nostro paese, ci dispiace lasciarvi, però da lì vi manderemo i soldi per aiutarvi. E mi diceva qualcuno: adesso i ragazzi africani non solo non chiedono scusa, ma abbandonano le famiglie. C'è un fenomeno di abbandono degli anziani in Africa che era sconosciuto, perché c'è questa fretta di arrivare, questo individualismo che noi ci ha contaminato da tempo, tanto che lo stiamo quasi superando. Invece lì c'è questo momento in cui vogliono tutto, lo vogliono subito e non sono disposti ad aspettare. Quindi appena possono cercano di raggiungere l'Occidente. Quello che voglio dire, l'aiuto umanitario non può non solo eliminare, ma ha difficoltà anche a ridurre la pressione migratoria, che è un fenomeno epocale. Quello che possiamo fare noi, lo stiamo facendo per esempio nel caso delle terre colpite dalla siccità del Niño, è impedire che le famiglie, per esempio, delle comunità rurali abbandonino i loro campi, perché il primo passo dell'immigrazione verso l'Europa sono le comunità rurali che, per colpa della siccità, lasciano le campagne, vanno a ingrossare le file dei diseredati che sono nei grandi centri urbani, e poi da lì trovano un trafficante, qualcuno che li porta o che gli promette di portarli in Europa. Quindi consentire attraverso il nostro aiuto a delle comunità rurali in Etiopia, in Somalia, negli altri paesi colpiti del Niño, di non lasciare le terre, significa stabilizzarli e quindi anche prevenire, contenere la pressione migratoria. Direi possiamo andare avanti sul dato delle risorse, e quindi le risorse che mancano. Come vedete, l'ultima colonnina si riferisce al 2017, il giallo sono le risorse necessarie e il blu sono le risorse disponibili, cioè c'è un gap del 27%, a fronte di una richiesta del sistema delle Nazioni Unite di 100 per le crisi umanitarie, la comunità internazionale finora ha raccolto 27, è ovviamente molto poco. Io faccio un passo in avanti: non basta raccogliere risorse, bisogna anche saperle gestire bene. C'è stata una riunione importantissima a Istanbul, è stato sottoscritto un patto che si chiama Grand Bargain tra donatori e agenzie dell'ONU. Noi ci siamo impegnati a rendere più prevedibili le nostre risorse con una programmazione pluriennale. Le agenzie delle Nazioni Unite si sono impegnate a spendere meglio i soldi che ricevono da noi, e questo è un tema molto attuale. Il nostro budget, quindi il famoso pronto soccorso, contava nel 2016 su 102 milioni poco più di euro. Come vedete, come accennava il direttore Sebastiani, abbiamo una crescita importante. Partivamo da un punto molto basso, il 2012 è stato l'anno orribile per la cooperazione italiana, avevamo solo 18 milioni come emergenza, adesso siamo a 102. Faccio presente che negli anni degli stanziamenti più generosi eravamo sui 300 milioni di euro, quindi siamo ancora lontani, però insomma è positivo, dobbiamo essere orgogliosi come paese di avere più risorse per l'aiuto umanitario. È circa il 20%, 23% dello stanziamento complessivo degli esteri, quindi sullo stanziamento degli esteri siamo al 23%, anche questa è una buona percentuale. Nel 2017 contiamo di aumentare ulteriormente, anzi abbiamo aumentato ulteriormente il budget di circa il 10%, siamo a 114 milioni di euro. Oltre a, diciamo, stare attenti a come spendere i soldi, dobbiamo stare attenti anche a rispettare quelli che sono i quattro principi di base dell'aiuto umanitario: l'umanità, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza. Sono concetti intuitivi, non è un caso che lo famoso spirito di Solferino sia nato sui campi di battaglia in Italia, cioè che si deve aiutare chiunque sia in pericolo di vita, a prescindere dalla sua appartenenza, dall'uniforme o dal credo religioso o dall'appartenenza etnica. Però vi assicuro, e lo vedete sui giornali, anche l'ambiente umanitario è inquinato negli ultimi anni, basti pensare alla crisi siriana ma anche allo Yemen, da una politicizzazione dell'aiuto. Ci sono anche dei governi, ovviamente non farò i nomi neanche sotto tortura, se no l'ambasciatore Sebastiani mi licenzia, ci sono addirittura dei governi che utilizzano l'aiuto umanitario come uno strumento per rafforzare i propri alleati, ma soprattutto per indebolire i propri avversari. Cioè voi ci siamo purtroppo assuefatti all'idea che sia normale cingere d'assedio una comunità, non fargli arrivare i beni alimentari, ci siamo assuefatti all'idea che si bombardino degli ospedali, che si rapiscano degli operatori umanitari, che si assaltino dei convogli umanitari. E questo è ancora più grave quando questi crimini vengono commessi non da gruppi armati non statuali, terroristici o di altro genere, ma da governi. Questo è gravissimo ed è un qualcosa a cui noi in Occidente non eravamo abituati. Noi occidentali, noi stessi, tendiamo un po' a autofustigarci, a considerarci responsabili di tutti i mali del mondo. Se c'è una cosa che noi in Occidente siamo riusciti ad affermare, purtroppo non abbastanza visto quello che sta succedendo, è lo spirito di Solferino, che è nato qui. Si aiuta tutti, chi è in pericolo di vita va aiutato. Poi semmai ci occupiamo di capire chi è, da dove viene, che cosa stava facendo, però intanto lo salviamo. Quindi l'idea di utilizzare l'aiuto umanitario per annullare un avversario, per fiaccarlo, è un qualcosa che è inaudito, ma purtroppo si sta verificando e non cessa. La neutralità significa anche non presentarsi con un uniforme. Mi spiego. L'aiuto umanitario è diverso dall'aiuto che i nostri militari all'estero danno, per esempio. C'è però un punto di contatto fra i due. Per esempio, dove ci sono le nostre missioni militari all'estero, noi cerchiamo delle sinergie. Perché è importante per loro e perché è importante per noi. Però in generale tendiamo a tenere distinti i due ambiti, perché arrivare con un aiuto, un carico di aiuti umanitari scortati da delle uniformi comunque compromette la percezione di neutralità e rischia di rivelarsi controproducente anche per le popolazioni che dobbiamo aiutare. Come spendiamo queste risorse? Abbiamo diversi canali di intervento. Uno, abbiamo preparato anche un piccolo video che può accompagnare la presentazione, è i trasporti umanitari, cioè i trasporti che realizziamo attraverso la base di Brindisi, è una base delle Nazioni Unite che noi utilizziamo, io dico spesso è un modello IKEA, nel senso abbiamo diversi magazzini, uno è a Brindisi, può partire il video, non lo dico a... eccoci, no, vabbè, intanto era un minuto e mezzo, non è che... Quindi ecco il modello IKEA, perché ci sono magazzini in varie parti del mondo, c'è a Panama per il Centro America, c'è ad Accra per il Ghana, alle Canarie, Las Palmas, c'è a Sebang, credo, in Indonesia e a Dubai. Cioè significa che se un bene non è a Brindisi, se io devo raggiungere ecco, terremoto in Nepal, anziché di portare le cose dall'Italia, dall'Europa, cerco di utilizzare il magazzino di Dubai che è quello più, o quello in Indonesia che è più vicino. Se succede qualcosa invece dall'altro lato del Mediterraneo, in Medio Oriente, Dubai o Brindisi sono i più indicati. Abbiamo questi grandi magazzini veramente tipo IKEA, nel senso che ci vogliono le scale mobili per salire, e con queste alimentiamo le varie operazioni dove ci sono delle catastrofi naturali, delle crisi. Segnalo tra l'altro che il trasporto umanitario non è soltanto quello in via aerea, ma è anche quello via mare. Lo dico perché forse tra di voi ci sono degli addetti ai lavori della cooperazione, se ci sono delle ONG che hanno dei piccoli progetti, delle comunità che hanno dei piccoli progetti umanitari nel mondo, noi finanziamo la spedizione di container, cioè l'ONG ci mette il materiale e se quel materiale è umanitario e serve un progetto umanitario, noi possiamo pagare le spese di trasporto. Possiamo andare avanti, abbiamo ovviamente diversi canali di intervento, uno è quello, il canale bilaterale, cioè praticamente interveniamo con le nostre ambasciate e con gli uffici dell'agenzia sparsi nel mondo attraverso dei progetti che vengono realizzati dalle nostre organizzazioni della società civile, ma abbiamo il canale anche multilaterale, che è quello più immediato, più rapido, abbiamo come dei conti correnti, dei tesoretti attivi presso tutti gli organismi umanitari, quando riteniamo interveniamo con loro. Possiamo andare avanti, lo sminamento umanitario è un po' un settore di nicchia ma è molto importante, la mina è un soldato per il quale la guerra non è mai finita, nel senso che sta lì e aspetta che qualcuno ci passi sopra. Noi ci occupiamo anche di questo, ci occupiamo soprattutto dell'assistenza alle vittime. Quello che vedete a destra è un progetto in Repubblica Democratica del Congo, dove dopo il genocidio in Ruanda ci sono stati tantissimi ragazzi a cui sono state amputate le gambe con macete o dall'esplosione di ordigni improvvisati, come si dice. Ci occupiamo però anche della... puoi andare avanti? Ecco, questa è la ripartizione delle risorse. Come vedete, tra Africa e Mediterraneo e Medio Oriente abbiamo oltre il 90% di risorse, Mediterraneo Oriente significa Siria, Iraq, Palestina, ovviamente Libano, Giordania, Africa, tutti i paesi che conoscete che sono afflitti da crisi. La lotta debole è stata uno stress test, come dico io, della cooperazione umanitaria, perché sembrava la tempesta perfetta, anche perché colpiva un paese, anzi tre paesi molto vulnerabili. È stato uno sforzo immane, finanziario, umano, di sinergia tra diversi attori, noi, lo Spallanzani, Emergency, il QAM e gli organismi multilaterali. È stata però un'esperienza molto formativa per chiunque opera nel campo umanitario. E poi ecco un aspetto che forse può sembrare poco di emergenza, ma in realtà lo è. Queste sono delle ragazze yazide. Gli yazide è una comunità, una minoranza della piana di Ninive in Iraq, che quando ISIS conquistò quelle terre fu praticamente sterminati gli uomini e le donne rapite, ridotte in schiavitù, la maggior parte costrette a sposarsi o comunque hanno subito violenza. Noi, quelle che sono riuscite a scappare indenni, hanno anche il problema di superare lo stigma, perché spesso le loro società, le famiglie di appartenenza non le accettano più, perché non sono più, tra virgolette, pure. E noi ci occupiamo in un centro UNICEF di accoglierle, di ascoltare e di formarle in un percorso di formazione professionale per evitare che appunto diventino dei fantasmi. E questo, diciamo, è poi il core business dell'umanitario: salvare vite umane, il primo motto. Quindi non c'è intervento più importante dell'emergenza carestia, che come sapete coinvolge 20 milioni di persone in 4 paesi. Questa è una fotografia scattata in Somalia, è un'immagine drammatica, però c'è allo stesso tempo la speranza, la mamma che porta questi bambini a cercare, penso, del cibo, dell'acqua, come si vede dall'ultimo bambino che ha un secchiello in mano. Situazione veramente difficile. E la Siria è un altro esempio, la più lunga guerra dopo la seconda guerra mondiale, oramai siamo nel sesto anno, 18 milioni di persone coinvolte, e quello che vedete sono un programma di supporto sanitario nel settore della salute materno infantile, e invece quello a destra, sembrerà strano, non è Roma, anche perché non riparano le buche di Roma, anche se ci vorrebbero, ma è un programma Cash for Work, praticamente gli uomini siriani. Tenere un uomo, un capofamiglia senza lavoro, senza una prospettiva, diventa insomma un problema. Quindi noi aiutiamo le municipalità libanesi, scusate, che hanno problemi enormi di gestione dei rifiuti, di sanità, di opere pubbliche, finanziando delle piccole cooperative di rifugiati siriani. Quindi il rifugiato ha un piccolo salario, parliamo di $10 al giorno, che gli consente di tornare a casa con la soddisfazione di aver guadagnato. E le municipalità libanesi, che sono state travolte da questo arrivo di, credo sia più di 1 milione di rifugiati siriani in Libano, possono beneficiarne, perché ecco 1,3 milioni. L'ultima conclusione è la solidarietà, l'investimento che non fallisce mai. Il direttore ha giustamente detto che noi siamo veramente la punta dell'iceberg. Io dovunque vado trovo volontari, laici, cattolici, professori che prendono le ferie per fare lezione, medici che prendono le ferie per andare a operare, trovo missioni cattoliche sostenute con l'adozione a distanza, ONG che portano materiale scolastico, supporti nutritivi. La ricchezza dell'Italia è veramente il capitale umano della cooperazione italiana, quindi dobbiamo esserne consapevoli e anche orgogliosi, perché è una cosa che arricchisce tutti. Grazie a voi.